Maria, cari fratelli, gradi buon consiglio. Bentornati nella nostra trasmissione nella casa di Nazareth, nella radio che porta l'Immacolata nelle vostre case. Stiamo leggendo da tanto tempo ormai il testo di Tarcisio Stramare San Giuseppe, dai padri della Chiesa, agli scrittori ecclesiastici fino a San Bernardo, una lunga carrellata. Abbiamo fatto di quello che è il pensiero dei padri della Chiesa su questo grande personaggio che è alla base dell'incarnazione della teologia cattolica, che è San Giuseppe. Non si può prescindere da San Giuseppe. Ecco, quindi, oggi concludiamo questo testo. È un testo che è stato un po' il testamento spirituale, abbiamo detto, di questo padre, ecco, padre della congregazione di San Giuseppe, che, ecco, oblate di San Giuseppe, morto nel 2020, e questa è stata la sua ultima opera. C'era già un'edizione, l'ha voluta rifare. È un po' come il testamento spirituale, un dono che ha fatto San Giuseppe. Ecco, poco prima di lasciare questo mondo, abbiamo questa quindi preziosa eredità, edita dall'editrice domenicana italiana. Ecco, concludiamo allora questo testo interessantissimo perché è pieno di riferimenti storici, culturali. Concludiamo San Bernardo, che da molti è considerato l'ultimo dei padri della Chiesa, era un po' questa la definizione temporale dei padri, dal primo padre, cioè dai padri che vengono dopo, gli scrittori che vengono dopo gli apostoli, la Chiesa subapostolica, i padri subapostolici, cioè i discepoli degli apostoli, Sant'Ignazio, San Clemente Romano, la Didache, il pastore d'Ermo. Ecco, ai padri, che San Policarpo, anche discepolo di San Giovanni, ai padri che poi hanno compiuto l'opera, ecco, della definizione della cultura, della diffusione, del Vangelo, della fede, della razionalizzazione della fede, ecco, fino ad oggi, cioè fino a San Bernardo. Poi, ecco, dopo San Bernardo si pensa che cominci la scolastica. San Bernardo vive nel XI-XII secolo, muore nel 1153, quindi ecco, diciamo un secolo prima, 150 anni prima di San Francesco, quando ci fu il trionfo un po' della scolastica con i padri francescani e domenicani. Già comincia la scolastica, si può dire, con Sant'Anselmo, con i padri, i monaci benedettini, Ugo di San Vittore, ecco, i padri Vittorini. Soprattutto in Francia, la scolastica, soprattutto francese, è legata all'Università della Sorbona, ma anche in Germania, Colonia, dove ha insegnato il grande Sant'Alberto Magno, che è il padre spirituale, il direttore spirituale di San Tommaso d'Aquino, addirittura. Quindi abbiamo questi colossi della teologia che fanno un'opera di sintesi, però nuova, in maniera un po' più razionale, ecco, aiutati dalla filosofia di Aristotele. Ecco. Sono aristotelici, ecco, più che i padri. I padri si possono considerare platonici, insomma, nel loro modo di pensare. Sono figli dell'Accademia platonica, quindi sono più mistici. Ecco, sicuramente hanno un tesoro, un bagaglio enorme, però non hanno un'impronta sistematica, così come ce l'ebbe San Tommaso, no? Sulla scia di Aristotele. Quindi San Bernardo è l'ultimo dei padri, anche in questa ottica, qui, in questo modo di pensare. Vediamo cosa dice di San Giuseppe sul suo ruolo, sulla necessità del suo ruolo. Qui siamo ancora nel commento che gli fa sul battesimo, commento sul trattato del battesimo, ovviamente parla di Cristo. Per queste ragioni Maria fu sposata a Giuseppe, dice San Bernardo, ad un uomo chiamato Giuseppe. Egli lo designa con il nome di uomo, viro, non perché egli era il marito, maritus, ma perché era un uomo virtuoso, virtus. Ecco, vir non viene, no, non pensiamo che venga dalla materia, ecco, la materia carnale, cioè l'uomo potente, l'uomo forte, l'uomo virile, in un senso però solamente, ecco, genetico, no? No, virtus, sì, è una cosa spirituale. Vir viene da virtus, quindi è un uomo che ha alte virtù morali, il vir, è l'uomo virtuoso. O meglio, secondo un altro evangelista, non fu detto semplicemente uomo, ma fu detto l'uomo di Maria, vir eius, chiamato giustamente con il titolo che necessariamente gli è attribuito, merito appellator, quando necessario, putatur. Dovette dunque essere chiamato suo sposo, vir eius, il suo sposo, il suo uomo, perché era necessario che fosse considerato tale. E parimenti egli meritò di essere chiamato padre del Salvatore, pater salvatoris, pur senza esserlo, al punto che lo prendevano come tale. Come testimonia lo stesso evangelista, Gesù al suo inizio aveva circa 30 anni ed era considerato figlio di Giuseppe. Egli dunque non era né marito della madre né padre del figlio, benché per una deliberata e necessaria disposizione sia stato chiamato e considerato temporaneamente l'uno e l'altro. Ecco, quindi non era marito né padre, però per disposizione divina lo fu, quindi lo fu più di noi, ne lo fu più delle persone che lo sono naturalmente. Perché? Perché è Dio che gli dà. Ecco, vedete che ragionamento dall'alto, no? Ragionamento deduttivo che noi abbiamo perso completamente, perché ovviamente la società moderna non crede più in Dio, no? Chiede solo nelle scienze empiriche, sperimentali, che sono opera dell'uomo, nella statistica, e non pensa al pensiero di Dio e all'azione di Dio. Dunque, questa vocazione, questa missione di paternità e di sponsalità di Giuseppe viene dal cielo, viene da Dio, quindi è più forte di quella degli uomini, no? Ecco. Bisogna chiedersi se anche quella paternità naturale che c'è, o quella maternità naturale che c'è, quella sponsalità naturale che oggi si osserva, venga da Dio. Se non viene da Dio, anche se c'è, in realtà non c'è. Cioè, possono avere rapporti due persone, ma senza per niente amarsi, no? Veramente certi film così blasfemi che andavano tanto di moda negli anni 70, 80. Cioè, queste persone che non si conoscono e stanno insieme, no? Non sanno neanche il nome l'uno dell'altro. Questo vuol dire a che livello di bassezza si arriva. Neanche gli animali un po' si conoscono, no? Invece gli uomini sembra che non interessa più conoscersi, cioè vivere una vita degnamente spirituale prima di unirsi. Sulla missione di Giuseppe, il nostro dice, considera già questo titolo, per cui anche se in funzione del piano salvifico, licet dispensatorio, ha meritato di essere onorato da Dio, merit honorare a Deo, così da essere detto e creduto padre di Dio, pater Dei. Considera anche dal nome stesso, che significa augmentum, ecco, questa è l'interpretazione tradizionale, ecco l'interpretazione che viene dai padri, da alcuni padri almeno, soprattutto quelli della tarda patristica, no? Prima non si era mai sentito che pater, che Giuseppe significava aumento, aumentato, no? Aumento di grazia, ecco, per lui c'è un aumento di grazia. Chi e quale fu questo Giuseppe? Qui qualis fu homo fuerit ist Joseph, nel medesimo tempo considera quell'illustre patriarca già venduto in Egitto e sappi che il nostro Giuseppe non ha semplicemente ereditato il nome dell'antico, ma neanche acquisito la castità, uguagliandone l'innocenza e la grazia. L'antico Giuseppe, venduto per gelosia dai suoi fratelli e condotto in Egitto, prefigurò il Cristo venduto da Giuda. Questo Giuseppe, per fuggire dalla gelosia di Erode, portò il Cristo in Egitto. Ecco, c'è un parallelismo, e indubbiamente i santi vivono una vita parallela, una vita conforme, una vita che è secondo Dio. Una vita quindi anche tribolata. Una vita disprezzata, una vita perseguitata, anche a morte, come il giusto Giuseppe. Quello, per restare fedele al suo padrone, rifiutò di farsi complice della sua padrona. Questo, riconoscendo la Vergine nella sua signora, Domina suam, nella madre del suo signore, egli stesso casto la custodì fedelmente. Al primo fu data la conoscenza dei misteri dei sogni. Al secondo la conoscenza e la partecipazione dei sacramenti del cielo. Ecco, infatti c'è un parallelismo vero, profondo, nei sogni. Ecco, San Giuseppe guidato dai sogni, proprio come l'antico Giuseppe, che riusciva a scrutare i sogni, non solo a vederli, ma anche a interpretarli. Aveva, ecco, qualche cosa, ecco, di una castità superiore, perché riusciva a vedere le cose di Dio. Quello ammassò il frumento non per sé, ma per tutto un popolo. Questo ricevette dal cielo la custodia del pane vivo, cioè di Cristo, che è più del pane, di tutto il pane che serviva agli israeliti per vincere la carestia, tanto per se stesso quanto per l'universo intero. Non si può dubitare che questo Giuseppe non sia stato un uomo buono e fedele, al quale era sposata la madre del Salvatore. Il servo fedele, dico, è insieme prudente, che il Signore ha costituito come aiuto di sua madre, nutritore della sua carne, insomma, cooperatore unico e fedelissimo nel suo grande disegno sulla terra. Ecco, quindi il tema che abbiamo qui, ecco, sulla missione di Giuseppe, ecco, una missione che viene dal cielo, che è in parallelo, ma molto superiore a quella dell'antico Giuseppe, patriarca d'Egitto, patriarca che ospitò nell'Egitto i suoi fratelli e suo padre, ecco, che erano vessati, immiseriti dalla carestia. Giuseppe li accolse. E così il nostro Giuseppe accoglie tutto il mondo nella casa del Padre per mezzo di Cristo, perché è gestore di Cristo, gestore dei sogni che vengono dall'alto, gestore della Madonna, che è madre della Chiesa, che è tempio nuovo di Dio, quindi custode del tempio, è un nuovo sacerdote Giuseppe, anche se non è della stirpe di Levi, però della stirpe di Davide, eh? Quindi anche Davide si riteneva un po' re, profeta e sacerdote allo stesso tempo, e quindi anche Giuseppe svolge questa mansione, ma in maniera molto superiore, perché benché non abbia una potenza esterna, una potenza materiale, una potenza di gloria come i re, come i grandi sacerdoti di un tempo, come Aaron. Però ce l'ha di più, perché lui gestisce non un segno, non un simbolo, ma lo stesso figlio di Dio, no? Ecco. Quindi la sua missione è superiore, è la più grande missione che un uomo abbia ricoperto sulla terra. Sulla grandezza di Giuseppe, discendente di Davide, scrive San Bernardo, qui è detto che Giuseppe fu della casa di Davide, ed uomo Davide. Infatti quest'uomo Giuseppe discende veramente da stirpe regale, nobile per razza, nobilis genere, più nobile per il cuore, mente nobilior. Figlio perfetto di Davide, non degenere da suo padre. In tutto dico figlio di Davide, non solo per la carne, ma per la fedeltà, la santità e la devozione. Come un altro Davide, il Signore lo ha trovato secondo il suo cuore. È come un re, veramente, oltre perché è figlio di re, ma perché ha un potere che gli altri re non hanno. Potere su Dio. Gli altri re, finché hanno potere su territori immensi, su popolazioni numerose, però non possono nulla su Dio. Giuseppe sì, è padre. Ecco, veramente superiore a qualsiasi re, al quale affidare con piena fiducia il segretissimo e sacratissimo segreto del suo cuore, cui tu do committere il segretissimum atque sacratissimum sui cordis arcanum. Come un secondo Davide, gli ha svelato le cose oscure e nascoste della sua sapienza, incerta ed occulta sapienza sua. Gli ha concesso di non ignorare il mistero che non conobbe nessun principe di questo mondo. Infine, ciò che numerosi re e profeti hanno desiderato vedere e non videro, ciò che essi hanno desiderato dire e non lo dirono, fu donato a lui, Giuseppe, non solamente di vederlo e di udirlo, ma anche di portarlo, di guidare i suoi passi, di abbracciarlo, di baciarlo, di nutrirlo e di custodirlo. Ma bisogna credere che non solamente Giuseppe, ma anche Maria sia discesa dalla casa di Davide. Non avrebbe potuto sposare un uomo della casa di Davide se non fosse stata anche lei della casa di Davide, perciò entrambi della casa di Davide, ma nell'una si adempiò della realtà, giurato da Dio da Davide, mentre nell'altro è stato testa informato, conscio e testa del compimento della promessa. Ecco, Giuseppe è re perché è della casa di Davide, quindi è padre di re. Ecco, gli dà la discendenza davidica, quindi vuol dire che Dio ritiene valida la sua paternità, altrimenti non potrebbe essere re. E la Madonna è pure lei, perché non poteva sposare uno che non era della sua stessa stirpe, probabilmente anche lei era di stirpe regale, anche se appunto la parentela con Zaccaria ci fa pensare a una stirpe sacerdotale. Forse c'era una commistione di queste due stirpe, re, sacerdote, ecco, profeta, perché il Signore sceglie profeti anche dalle pietre, però ecco, veramente Gesù è l'origine di ogni profezia. E quindi ecco, Giuseppe ripete la vita del grande patriarca, anche Giuseppe, non solo Giuseppe, il figlio di Giacobbe, ma anche Davide, re, Davide, re, vive una regalità intensissima perché della stirpe di Davide, perché regna con Cristo, regna con Cristo, regna su Cristo come padre. Ecco, veramente, ecco, nessuno ha potuto avere una vocazione superiore alla sua. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, ritorniamo alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Parliamo di San Giuseppe negli scritti di San Bernardo. Abbiamo detto la necessità di San Giuseppe e la grandezza della sua paternità e anche della sua regalità superiore a quella di qualsiasi re, di qualsiasi padre sulla terra, perché non è un diritto acquisito né preso con le armi, con la forza. Ecco. Né dalla natura, ma da Dio stesso lo riconosce padre, Dio stesso lo riconosce re, padre del re di Israele, quindi anche egli re. Ecco, vediamo adesso le ultime cose, la condotta incredibile di Giuseppe nei riguardi di Maria e il privilegio di Giuseppe sono altrettanti argomenti su cui si sofferma San Bernardo. Nell'incarnazione gli considera ammirato tre unioni, tres misturas, che sono singolarmente mirabili e mirabilmente singolari, singolari tra mirabilia, mirabili tra singolari. Vediamo infatti vicendevolmente congiunti Dio e l'uomo, la madre e la vergine, la fedeltà e il cuore umano. Fides et cor humanum. Trattando della terza unione, dice, è vergine colei che allatta il bambino, alla quale il marito è stabile compagno a mensa nel talamo, cui maritus continuus comes est convivo in talamo, il quale la conduce in Egitto, la riporta dall'Egitto e percuote da solo con lei, percorre da solo con lei una strada così lontana e sconosciuta. Come si è potuto far credere questo al genere umano, a tutto il globo terrestre? Eppure ciò è stato accettato in modo così facile e potente, che me lo rende credibile la moltitudine dei credenti. Riassumendo, ecco che cosa dice Bernardo riguardo alla seconda unione, mixtura, quella riguardante vergine e madre. L'occhio vide la seconda, perché quella singolare regina, che conservava tutte queste parole, confrontandole nel suo cuore, ha rimirato se stessa feconda e vergine. Anche Giuseppe ha conosciuto, non meno testimone che custode, di tanta verginità. Quindi queste tre unioni, tres misturas, cioè quella tra Dio e l'uomo, quella in Cristo, di cui è testimone Giuseppe, quella vergine e madre, ecco, e quella infine fede e perseveranza, la fede, il cuore umano, cosa che non è sempre, no? Spesso abbiamo momenti di perdita della fede, come Pietro che perse la fede più volte. Uomo di poca fede, gli disse Gesù, quando ebbe paura di camminare sul mare. Poi quando prima lo riconobbe Messia e poi gli disse questo non ti accadrà mai, perse la fede. No. Oppure quando lo rinnegò, ovviamente, quella è la cosa più importante, lì nel Sinedrio, e quando disse io non conosco. Non l'ho mai visto, non l'ho conosciuto, addirittura spergiurò il falso, ecco, giurò il falso davanti a Dio. È una cosa che neanche Giuda aveva fatto, una cosa del genere. Sì, Giuda aveva tradito, no? E quindi aveva consegnato alla morte il maestro, però non aveva spergiurato, la quale è il peccato più grave, no? Forse se avessero chiesto a Giuda che lo conosceva, certo che lo conosceva, anzi. L'ha indicato lui ai capi dei sacerdoti, ecco il figlio di Dio. Quindi non l'ha spergiurato. Quindi, peccato, non è che sia tanto diverso. Quello di Pietro riguarda l'onore. Sappiamo che una volta l'onore contava più della vita. Ha disonorato Gesù, non lo conosco. Ha invocato Dio a testimone della falsità, ecco. E questo non l'ha fatto Giuda, veramente, bisogna rendergli atto. Ecco. A questo punto di doppiezza non è arrivato. Ha tradito e quindi certo, davanti al maestro faceva una faccia, ma nel suo cuore aveva già deciso di consegnarlo ai sacerdoti, quindi di condannarlo a morte. Ecco. Però lo spergiuro non è molto diverso dall'omicidio, spesso si arriva all'omicidio per uno spergiuro. In effetti, quando si giura il falso, soprattutto in un processo penale, è facile che uno venga condannato per la testimonianza dei testi, che se dicono il falso, ecco che là che insomma, si può anche arrivare alla morte dell'imputato per il falso detto, per il falso proclamato in tribunale, in sede di giudizio. Quindi qual è? Sta a Dio giudicare, ma da un punto di vista umano sembra che il peccato sia identico, no? E che invece il cuore umano fedele è quello di Giuseppe. Questa unione che è strana, questa unione che è insolita, questa unione che è certamente fuori del comune, che è certamente superiore a quello che ogni uomo possa fare, cioè appunto la purezza del cuore. L'adesione di fede sempre costante a Dio, il fatto, ecco, della perseveranza. Interessante la spiegazione della visita dei pastori al presepio, dove questi non trovano solo l'umiltà del bambino, sottolineata dall'angelo. L'umiltà non può essere trovata sola perché agli umili è sempre data la grazia. I pastori trovarono perciò Maria e Giuseppe, il bambino, posto nel presepio, Come infatti l'infanzia del Salvatore dimostra non un'umiltà evidente, così in modo non inadeguato, è designata la purità per mezzo della Vergine e la giustizia per mezzo di Giuseppe, l'uomo giusto di cui il Vangelo tessere elogio. L'infanzia del Salvatore dimostra un'umiltà evidente. Ecco, perché ovviamente non c'è più umile di chi si fa carne da Dio, eh? Ma Giuseppe accoglie questo, accoglie e si adegua a questo, con i pochi mezzi che ha, cerca di dare al bambino tutto il possibile. Ecco, un padre si umilia sempre davanti al figlio, no? Perché il figlio ha bisogno di tutto, il figlio ha bisogno di ogni cosa. Quindi il padre si fa piccolo, si fa umile, ovviamente per il figlio. E questo viste profondamente l'uomo giusto. L'uomo giusto che si umiliò davanti a Dio. Trattando della circoncisione spirituale che si ottiene con la povertà volontaria, la fatica della penitenza e l'osservanza della regola, Bernardo si appella alla testimonianza dell'angelo di Maria, poi anche di Giuseppe, perché chi cerca di imitare l'esempio del Salvatore non deve disprezzare la testimonianza del suo servo, ministri. Questo è Giuseppe, il quale, benché occupi il posto dello sposo, locum sposi, in realtà il servo è il provveditore, servus e dispensator, giustamente chiamato padre, ma è soprattutto il nutrizio. Ecco, il padre è nutrizio, ecco, del Signore, ma è molto più essere padre, nutrizio del Signore, che è un padre qualsiasi. Qual è il ruolo di Giuseppe nella presentazione al Tempio di Gesù? Oggi la Vergine introduce il Signore nel Tempio del Signore. Ecco questo è il commento di San Giuseppe sulla purificazione. Beata Virginis Maria, Patrologia Latina 183-365. Non il proprio, ma il suo figlio diletto, nel quale si è pienamente compiaciuto. Maria e Giuseppe offrono il sacrificio di lode, il sacrificio del mattino. Leggiamo che nell'offerta del Signore c'erano tre persone. Anche nella nostra offerta si richiedono non altrimenti dal Signore tre cose. In quell'offerta c'era Giuseppe, sposo della madre del Signore, che era considerato suo figlio. C'era anche la stessa Vergine, madre, il bambino Gesù che veniva offerto. Ci sia dunque anche nella nostra offerta la costanza virile. Ci sia la continenza della carne, ci sia la coscienza umile, ci sia, dico, nel proposito di perseverare, un animo virile, ci sia nella continenza una castità virginale, ci sia nella coscienza una semplicità umile e infantile. Allora, ecco, è un florilegio di virtù questa offerta del Signore nel Tempio, una purificazione che significa una crescita in grazia. Nell'offerta, appunto, una coscienza virile, la continenza della carne, la coscienza umile. Il proposito di perseverare è la semplicità dell'infanzia, ecco, di accogliere le cose di Dio. Ecco, chi si mette al di sopra è veramente c'è da pensare che è il maligno, no? Che lo fa così superbo, che lo fa così grande agli occhi degli uomini, ma in realtà non è nulla davanti a Dio, no? Ha rovesciato i potenti dei trani, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ecco quindi la superbia dell'uomo che vuole fare meno di Dio, vuole essere solo, vuole essere autosufficiente. Vuole rimedi solo umani alla propria debolezza. È impossibile questo. È impossibile perché tutto viene da Dio. È un assurdo, anzi. È come se il vaso si opponesse al suo vasaio, si opponesse al suo creatore che l'ha fatto. Ma nessun vaso può dire al vasaio che cosa fai, perché è uscito dalle sue mani. È così anche noi. È assurdo che ci ribelliamo a Dio perché siamo usciti dalle sue mani. Siamo usciti da lui. Chi rinnega Dio rinnega anche l'uomo della società, come autodistruttiva, no? Il club di Roma, il Bilderberg, la Trilaterale, sono tutte organizzazioni antiumane, perché non fondate su Dio, ma solamente sulla conoscenza umana. Arrivano alla conclusione che siamo troppi, dobbiamo essere eliminati, dobbiamo togliere di mezzo i più deboli, gli anziani, i malati, no? La stessa idea aveva Hitler, in fondo, una società eugenetica, una società solo di puri, di perfetti fisicamente. Oggi neanche quello, forse, perché si vede che muoiono pure i bambini, quelli sani, no? Che appena vaccinati cadono per terra. Con le cure che ci sono oggi, molto più deleterie, della natura, di quello che, come può curare la natura. Allora, questa mentalità dice proprio l'inferno in cui si caccia l'uomo se non ha Cristo come sostegno, come ideale, come vita, come signore, come veramente comandante, come colui che ci può dare la vita. Commentando il Cantico dei Cantici, Bernardo parla della familiarità che si deve avere con Gesù. Penso che anche Giuseppe, sposo di Maria, gli abbia sorriso frequentemente tenendole sulle sue ginocchia. Ecco, nel Cantico dei Cantici c'è questa affezione tenera di Giuseppe con Gesù, quindi anche quello è un'espressione dell'amore, l'amore divino, no? Curiosa l'interpretazione di Bernardo circa diversi modi di portare Gesù. Che cosa significa Maria porta Gesù nel seno, Giuseppe lo porta sulle spalle, ad esempio andando e ritornando dall'Egitto, Simeone lo porta in braccio? Questi tre significano tre categorie, ordine ex dieletti, Maria i predicatori, Giuseppe i penitenti, Simeone coloro che fanno opere buone. Chi infatti evangelizza è come se portasse Gesù nel suo seno per partorirlo agli altri, piuttosto per partorire gli altri a lui. Quelli che sopportano fatiche per Cristo, che soffrono le persecuzioni, che non fanno male a nessuno, ma sopportano pazientemente quello che ricevono dagli altri, costoro possono essere considerati a buon diritto come coloro che portano Cristo sulle loro spalle. Coloro i quali la stessa verità ha detto, chi vuol venire dietro a me rinuncia a se stesso. Quanto a colui che dà il pane all'affamato, la bevanda a chi ha sete, che esercita verso l'indigente le altre opere di misericordia, non può giustamente essere visto come colui che porta Gesù tra le braccia. Quindi, chi la porta in braccio, chi sulle spalle, chi nel grembo, come la Madonna. Ecco, sono i diversi modi di esprimere la vocazione cristiana. Quella dei predicatori, dei teologi, no? Che portano in grembo Gesù per darlo agli altri, lo partoriscono, no? Ecco. Quello sulle spalle, come Giuseppe che fa penitenza. Chi, come la croce di Cristo che sta sulle spalle, e chi lo porta tra le braccia, e chi fa opere di carità. Chi fa, si occupa dei malati, si occupa dei poveri, degli affamati. Chi fa, come Simeone. È una bella interpretazione allegorica. Che ci dice proprio il modo tutto diverso di leggere la Bibbia da parte dei nostri padri, veramente diversissimo il modo di leggere loro dal nostro modo di leggere, il modo ispirato e il modo non ispirato. Troviamo in San Bernardo anche un accenno al patrocinio di San Giuseppe in una questione relativa alla causa Dominis e Nonensis. Veda, Giuseppe, uomo giusto, cosa anche adesso si debba fare circa il bambino e sua madre. Ed ecco perché anche adesso, nella provincia senonense, Cristo è cercato a morte ad perdendum. È un po' contraddittoria, perché si va a riferimento qui a un concilio, il concilio di Sens, avvenuto proprio negli anni di San Bernardo, Concilio di Soissons o di Sens. San Bernardo ha accusato alcuni punti della dottrina di Pietro Abelardo di essere fuori della dottrina cattolica, in particolare la convinzione dei gradi della Trinità. di stampo modalista, a riduzione di importanza della grazia di stampo pelagiano, concezione della natura di Cristo di stampo nestoriano. Il concilio ha ribadito la natura eterodossa di tali pensieri. Quindi, perché a Soissons si vede che in Francia c'erano questi eretici e allora Giuseppe è patrocinio di coloro che vincono gli eretici. Beh, anche questo, no? Perché è padre di Dio, padre del vero Dio, sposo della vera madre di Dio, e operatore, re, ecco, nella casa di Davide, così come il suo antenato Davide. Bene, cari fratelli, abbiamo concluso questa lettura su San Giuseppe, insomma, speriamo di poter continuare in futuro e cominciare bene l'anno con San Giuseppe, sempre fedele alla Madonna, a Cristo e alla Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nei nostri cuori. Ave Maria, cari fratelli, di Radio Buon Consiglio.